Valmora presenta Sete di tennis con Federico Ferrero.
Ciao, io sono Federico Ferrero e in questa puntata di Sete di tennis parleremo di Horoscopo, quello che è stato fatto dai colleghi di Jannik Sinner al giocatore italiano per il 2024, e ci metto dentro anche il mio. Allora, il primo vaticinio che mi piace ricordare è quello di Daniil Medvedev, perché è un giocatore contro il quale Sinner ha sempre avuto grandi difficoltà. Prima di quest'anno, prima di cominciare a batterlo quest'anno, aveva perso le prime 6 sfide consecutive, 2 anche in questa stagione, e poi nel finale di 2023 è riuscito a batterlo 3 volte, a Pechino in finale, a Vienna anche lì nel match per il titolo, in semifinale a Torino. Dopo Torino Medvedev è stato molto carino nei confronti di Sinner in conferenza stampa, forse anche perché era a Torino e siamo a casa del giocatore italiano, e ha detto senza mezzi termini che se Sinner gioca così per lui non ci saranno limiti, diventerà numero uno, vincerà Slam, parlato al plurale di Slam. Il discorso, ecco, poi però ha detto una cosa interessante al di là dei complimenti che immagino siano stati sinceri. Ha detto questo: il discorso è capire che cosa Sinner riuscirà a fare nel momento in cui non cavalcherà più l'onda. Io credo intendesse dire questo. Anzitutto che Sinner è arrivato al finale della scorsa stagione, anche se siamo ancora tecnicamente nel 2023, ormai la stagione è terminata, fresco, con la rinuncia alla Davis, che insomma ha provocato le polemiche che purtroppo ben ricordiamo, ha fatto una programmazione dedicata a un finale di stagione di alto livello, e così è stato. Ha giocato di gran lunga al suo miglior tennis, in condizioni anche ideali. Questo credo che facesse parte del ragionamento di Medvedev, perché l'ultima parte dell'anno si gioca sul cemento o su superfici sintetiche che ricordano piuttosto da vicino il cemento. Si gioca indoor perché ovviamente le ATP Finals a Torino sono al coperto, il torneo di Vienna è al coperto, il torneo di Pechino che Sinner ha vinto è un torneo all'aperto, ma lo stadio centrale al tetto retrattile, e per esempio sia il match contro Alcaraz sia la finale con Medvedev siano disputate col tetto chiuso, quindi in condizioni ancora più rapide e che esaltano le qualità del tennis di Sinner. Ciononostante, penso che sia interessante prendere entrambi i capi del pensiero di Medvedev, cioè se gioca così non ci sono dubbi, è un numero uno. Bisognerà vedere quelle parti dell'anno in cui gioco forza non sei al tuo massimo, né per tue condizioni fisiche o di serenità mentale, o per situazioni oggettive, magari sei sulla terra dove il tuo tennis non è così prodigioso come sul cemento, e questo secondo me è comunque interessante, ma trovo che non fosse una maniera per sminuire i risultati di Sinner, cosa che peraltro ogni tanto Medvedev con altri avversari aveva fatto, ma non tanto sminuendo quanto cercando un po' la provocazione. Io credo che le parole del giocatore russo fossero sincere, e però c'è quel punto interrogativo che rimane su, ecco, cosa succederà quando tutto non girerà al meglio, cioè quando ogni palla break viene cancellata con un ace, quando ogni match point viene salvato con una tranquillità, una sicurezza stravolgenti come quelle che abbiamo visto contro Djokovic in finale di Davis. Comunque credo che sia un bel attestato di merito quello dato da Medvedev. Ovviamente anche Carlos Alcaraz è stato stuzzicato sulle possibilità di Jannik Sinner per il 2024. Ebbene, lui, anzitutto ha un problema ancora con l'inglese, quindi si è dovuto un po' correggere, è tornato su una prima frase e poi specificandola. Che cosa ha detto? Diventerà numero uno, anche perché, diciamo, questo è anche un po' più, tra virgolette, facile da pronosticare che non un risultato secco, perché comunque la continuità che ha avuto Sinner nelle ultime settimane, nell'ultimo periodo, fa pensare effettivamente che ci possa essere, anche solo per qualche settimana, un avvicendamento al vertice della classifica, anche se in questo momento il vantaggio di Djokovic è di quelli sconfortanti in quanto a punti. Poi ha anche detto un'altra cosa Alcaraz su Sinner, che vincerà uno slam, sarà uno, ecco, poi si è un po' corretto, di quei giocatori che si daranno la possibilità di farlo. È uno di quelli che può vincere uno slam. E anche sulla classifica, sulla Wettbewerb Ranking, ha un pochino fatto un emendamento, ha detto è uno di quelli che avranno la chance di... È una frase molto nadaliana, no? Rafa è sempre stato molto incline a inserire nei suoi pensieri mi voglio dare la chance di, questo ovviamente vale per tutti, tutti si vogliono dare la chance di raggiungere migliori risultati, però è un discorso in realtà che riguarda pochi. Il concetto di Alcaraz è quello che Sinner ha tutto quello che gli serve per riuscire a mettere le mani su ciò che finora li separa, ovvero il primo posto nel ranking e un titolo slam. Noi sappiamo bene che proprio Alcaraz è stato colui che ha stoppato un Sinner da corsa nella prima grande occasione che il giocatore italiano ha avuto di conquistare un major, ovvero gli US Open del 2022, quando si giocò quel match straordinario perso con match point. Se Sinner avesse portato a casa quella partita che ho commentato con Barbara Rossi e mi ha lasciato senza sonno per un paio di giorni, avrebbe trovato Francis Tiafoe in semifinale, Casper Ruud in finale e io credo che non si sarebbe lasciato sfuggire quell'appuntamento. In ogni caso, facendo la tara sulle dichiarazioni di Alcaraz, perché anche lui era a Torino come Medvedev e in più appunto ha questa barriera della lingua che qualche problema glielo presenta, io credo che Alcaraz, che sa bene di essere un giocatore che va in difficoltà con Sinner, abbia ben presente che il prossimo anno ci potrebbe essere una sfida di quelle che contano, magari proprio in una grande finale di un major. Ho lasciato per ultimo Novak Djokovic, che è il numero uno del mondo, il re assoluto nei bottino degli slam e di quant'altro un giocatore possa sognare di raggiungere, le settimane al numero uno e numero uno di fine stagione per l'ottavo anno, eppure non ha nessuna intenzione di mollare. Djokovic ha cambiato un po' atteggiamento nei confronti di Sinner dopo aver subito per mano di Jannik la prima sconfitta nel gironi delle finals. E poi si è preso la rivincita nella finale. Non sapeva ancora quello che sarebbe successo a Malaga, in Davis, con i tre match point non trasformati, però ha detto, e Djokovic solitamente non fa complimenti a caso per portare dalla propria parte i giornalisti, e non fa proprio parte del suo modo di essere, ingraziarsi il pubblico. Ha detto sarei sorpreso se Jannik Sinner non diventasse il numero uno del mondo. E dopodiché lo ha messo nel ristretto circolo di giocatori che gli possono dare fastidio, lui, Alcaraz e Rune, e quindi non ho dubbi sul fatto che Djokovic abbia capito dagli ultimi assaggi che Sinner è diventato particolarmente pericoloso. Anche in questo caso c'è un'altra frase che è stata riportata di meno che ho trovato interessante da parte di Djokovic. Lui dice, se io dovessi iniziare a prendere calci nel di dietro da lui, da Alcaraz, da Holger Rune, beh, allora potrei considerare una pausa o magari una pausa che potrebbe anche essere definitiva. In questo Djokovic è davvero incredibile e lo dico con ammirazione perché mi ricorda Fonzi quando non riusciva a chiedere scusa, proprio non ce la fa a parlare di ritiro nonostante la sua età. E tra l'altro sono abbastanza persuaso del fatto che lui certe cose non le voglia dire perché da un lato suppongo che sia uno di quelli che pensano, non ha torto peraltro, che si è quello che si mangia. Lui è attentissimo a ogni aspetto della sua vita da atleta, compresa l'alimentazione. Ma anche tu sei quello che dici. Cioè, se sei pessimista, se pensi che una cosa brutta, tra virgolette, negativa ti possa succedere, magari poi capita, la cosiddetta profezia che si autoavvera. Avete presente quelle persone che dicono, hai visto? Io te l'avevo detto che prima o poi, non so, mi sarei rotto una gamba a sciare. Beh, certo, il calcolo delle probabilità prima o poi succede. Però è anche vero che buttarsi addosso pensieri negativi potrebbe anche contribuire a livello inconscio, subconscio, a scendere in campo con il tarlo, con il dubbio. Ecco, questo mi ha battuto le ultime due volte, anzi due delle ultime tre volte, e come lo ha fatto a Malaga con match point, cioè con la mia stessa medicina, quello che io solitamente somministro ai miei avversari, e chissà che non possa risuccedere. Ecco, io credo che Djokovic voglia allontanare da sé questo pensiero e però che abbia acquisito la consapevolezza che ormai Sinner è davvero diventato un giocatore top e che può fare gara insieme a lui a pochi altri per spartirsi il bottino della prossima stagione. Questa invece non l'avrei voluta dire, ma poi mi è tornata in mente e non mi autocensuro. Cameron Norrie, il giocatore britannico che è stato interrogato sul futuro di Sinner, se ne è uscito con questa dichiarazione. Lui dice, secondo me Carlos Alcaraz è meglio di lui, perché ha più mano, perché è più forte dal lato del dritto, lo manovra meglio, fa più cose, gioca meglio al volo. Ha vinto Wimbledon e capisco che per un britannico, ancorché mezzo sudafricano, insomma, vincere lo slam di casa abbia un valore particolare. È stato numero uno, Alcaraz non è stato Sinner, quindi credo che nel 2024 lo spagnolo farà meglio di Jannik. Ecco, a me sono venute in mente due cose. La prima è che Norrie ha battuto Alcaraz mentre non ha ancora affrontato Sinner e secondo me ci sono giocatori che anche se non se ne rendono conto tendono a deformare la realtà a seconda del proprio filtro personale, magari per esaltare le proprie imprese e perdendo un po' di equilibrio e di lucidità nei giudizi. Per esempio, quando si sente dire dai giocatori del passato, vabbè, ai miei tempi si giocava molto meglio. Frase che è molto equivoca, perché è vero che in certi periodi della storia del tennis si è giocato un tennis più completo, ma a velocità inferiori. Eppure ci sono ancora giocatori che sostengono, anche se magari pubblicamente non lo dicono, che insomma gli si desse in mano una racchetta di oggi e potessero tornare indietro nel tempo e ringiovanire, darebbero la paga a questi ragazzotti che tirano soltanto cannonate, perché poi alla fine il discorso che viene fatto da alcuni campioni nel passato è questo. Io credo che per Norrie valga in scala quello che succede ad alcuni campioni, cioè che si tende un po' a farsi il santino, no? Quindi io Alcaraz l'ho affrontato, quindi lo conosco, tra parentesi, l'ho pure battuto e secondo me è meglio di quell'altro. Aspettiamoci a questo punto la prima sfida tra Sinner e Norrie. Sarei molto curioso di seguire, anche perché non avrei molti dubbi sul risultato. Infine, se vi può interessare, vi dico cosa ne penso io. Allora, io credo che al di là dell'entusiasmo che è giusto conservare e col quale credo ci tufferemo all'inizio della prossima stagione per i risultati ottenuti da Sinner e per la sensazione che ha dato di aver agganciato il treno dei migliori, ci sia ancora questo da dire, che l'autonomia finora è quello che è stato latitante nel tennis del giocatore italiano. Il quinto set finora è stata una terra di poche conquiste e partirei da una dolorosa partita giocata contro Khachanov agli US Open nel 2020, il suo primo match al quinto set nel quale lui sembrava avere la partita in mano, poi ebbe un risentimento alla schiena. Abbiamo parlato della partita che avrebbe potuto cambiare il destino, quantomeno quello che conosciamo già di Sinner, Fashion Meadows contro Alcaraz, con il match point non sfruttato nei quarti. Ci sono state altre sconfitte pesanti, per esempio quella contro Shapovalov, primo turno dell'Open Australia del 2021, lui aveva appena vinto il torneo precedente e non si era riposato bene, stava per perdere un'altra partita in 5-7 contro Piero Gerber a Parigi sempre quell'anno, sempre salvando match point, ha perso nei quarti a Wimbledon 2022 da 2-7-0 peraltro contro Djokovic e poi le tre sconfitte su 4 negli slam della stagione appena conclusa sono arrivate al quinto set. Quella con Tsitsipas che fa male perché lui era riuscito a rimontare lo svantaggio, quella contro Altmaier che rimane il punto più basso della sua stagione nei tornei importanti e anche una brutta sconfitta di esaurimento fisico contro Zverev a Flushing Meadows. Ecco, contro i mostri delle 5 ore come possono essere Djokovic, lo stesso Medvedev, Alcaraz, io ci metto anche Rune che credo possa essere della partita nel 2024 per grandi tornei e anche su un piano inferiore Tsitsipas, Zverev, Casper Ruud, ecco, sono giocatori, teniamo fuori Rune perché a lui manca ancora l'esperienza, ma che sono rodati per la lunga distanza. Sinner in questo sa di avere ancora un percorso da compiere e credo che le sue attenzioni, la sua concentrazione siano tutte lì, cioè nel riuscire a maneggiare questi mostri dalle sette teste che sono appunto i tornei dello slam, con le sette partite inframmezzate da un giorno di riposo, tutto un altro ritmo, condizioni spesso estreme, pressioni che altrove non ci sono e Tutte cose che Sinner conosce bene, ma che finora è riuscito a gestire soltanto in parte. Dopodiché, se la domanda è ce la farà, io credo di sì. Quali sono i tornei in cui può fare meglio? Beh, metterei per ultimo Parigi, anche se è quello su cui si è fatto vedere per primo. Quella bella partita, bel primo set, soprattutto giocato contro Nadal nella prima occasione in cui lo affrontò. Il cemento è comunque la sua superficie. Metterei un gradino sotto l'erba, anche se la sua prima semifinale Slam l'ha ottenuta lì, poi dipende anche molto dal tabellone. Quindi io sono molto fiducioso sul fatto che già in Australia ci potrebbe essere un grande risultato per Sinner, che quest'anno intanto porta a casa un premio che è la conferma che la Sinnermania non è solo italiana. Il Fan Favorite, che è un premio dato dall'ATP in base ai voti dati sul sito dell'ATP stessa, è stato vinto per 19 volte di fila da Federer, l'anno scorso da Nadal e quest'anno da Jannik Sinner. Che un ragazzo così giovane sia già nel cuore di milioni di tifosi nel mondo è un altro segnale che ci troviamo di fronte a un predestinato.
Punteggio in discesa 6-4, 6-1, arriva il primo titolo 1000 a lungo inseguito desiderato per Jannik Sinner.